2949 per intervenire con SMS e WhatsApp. Allora, oggi parliamo appunto di questo dilemma: pro o contro il web? Giovedì a Camogli prende il via il Festival della Comunicazione, 4 giornate per riflettere proprio sui grandi vantaggi, insieme sulle grandi incognite della rivoluzione digitale. Protagonista, nella veste di lucido fustigatore della Silicon Valley, è uno dei massimi esperti dei nuovi media a livello mondiale, l'accademico bielorusso Evgeny Morozov. Tra un istante lo ascolteremo, prima però saluto un altro degli ospiti del festival, chiamato un po' a bilanciare la visione cupa e a tratti anche apocalittica di Morozov. Buongiorno e benvenuto a Massimo Russo. Massimo Russo, buongiorno. Ho perso Massimo Russo, che è il direttore della divisione digitale del gruppo Espresso, con un passato da direttore del mensile Wired, autore di saggi sul digitale come eretici digitali. Intanto allora partiamo da Evgeny Morozov, che ha appena pubblicato per le edizioni Codice il saggio Silicon Valley, i signori del silicio. Per lui il consenso che circonda aziende come Amazon, Facebook ed Apple è del tutto ingiustificato, perché alla fine non sarebbero altro che una nuova espressione del peggiore capitalismo. Ma sentiamolo, Morozov.
Adesso Silicon Valley è diventato un mito per molta gente, che tratta di Silicon Valley come un nuovo centro di innovazione. Ci sono tante speranze che può cambiare la nostra politica, economia, soluzione a tutti i problemi che abbiamo, clima, crisi finanziaria, quasi tutti i problemi che esistono. E quasi tutti i servizi di queste aziende che noi usiamo sono gratis. Noi non paghiamo quasi niente, perché tipo email, tipo ricerca, sono sovvenzionati, perché c'è un altro modello dietro, basato sullo scambio dei nostri dati, basata nell'intelligenza artificiale, e poi 5-10 anni loro diventano un centro che ha più potere del governi e degli altri attori sociali.
Ecco, lei in particolare vede 3 rischi. Il primo, un rischio politico.
Con la raccolta di tutti questi dati c'è una certa tentazione a prometterci a risolvere tutti i nostri problemi politici con l'assistenza di queste aziende private, perché noi non abbiamo un modo pubblico per dispiegare tutte queste innovazioni, perché queste aziende quasi tutti sono americani, quasi tutti sono privati.
Affrontano problemi come il traffico, come l'ambiente, perché non farglielo fare?
Perché quando noi esaminiamo i meccanismi con quale risolvono questi problemi, noi vediamo che le radici di questi problemi tipo ecologici o finanziari non sono neanche toccati. Le uniche cose che noi aggiustiamo sono gli effetti di questi problemi.
Questo è il problema politico. Poi lei vede anche un rischio economico, soprattutto legato a un fenomeno che invece normalmente è accolto con grande consenso dall'opinione pubblica, quello della sharing economy, l'economia della condivisione, cioè soggetti come Uber con i suoi taxi o Airbnb, che permette ai privati di affittare le proprie case come fossero alberghi, stanno cambiando i modelli economici esistenti. Qui quali sono i pericoli che lei vede?
Noi dobbiamo distinguere tra la retorica di tutte queste aziende che dicono che vogliono aiutare cittadini normali che hanno tanti problemi e le realtà, perché per esempio un'azienda tipo Airbnb, ci sono 20% degli utenti di Airbnb che sono le cittadini che forse hanno perso posti di occupazione, però la maggior parte di questi proprietari di case in Airbnb sono le aziende multinazionali immobiliari, che con Airbnb hanno trovato un modo di sfruttare tutte le costruzioni nelle città.
Infine c'è un problema sociale legato ai sensori che presto collegheranno a internet qualsiasi oggetto. Lei parla di monetizzazione e mercificazione delle più banali attività quotidiane. Per esempio cita il caso dell'app di Fitcoin, in cui ricevi sconti se fai attività sportiva, oppure quella di Monkey Parking, che consente a ciascuno di noi di mettere all'asta il posto auto che abbiamo appena liberato in un parcheggio pubblico, e poi via dicendo. In sostanza dice: si eliminano gli ultimi spazi che non si piegano ai ritmi della globalizzazione. Perché?
i meccanismi della finanza riescono a penetrare quasi tutti i processi sociali. Con digitalizzazione adesso è possibile introdurre sensori nel quasi tutto, nelle nostre case, macchine, tutti questi sensori producono i dati e questi dati hanno un certo valore perché c'è un mercato del pubblicità. Quando Google sa quasi tutto di ciò che noi facciamo, ciò che noi vogliamo, sono capaci di pubblicità più efficaci. Però ci sono altri mercati per dati, per esempio le assicurazioni vogliono sapere se noi siamo rischiosi. C'è un elemento del dati in quasi tutto e questo cambia il nostro comportamento sociale e individuale, perché noi sappiamo che c'è qualcosa da guadagnare con i nostri dati. O per esempio noi sappiamo che se bevo un altro caffè mia assicurazione può aumentare la mia polizza di assicurazione perché sono diventato più rischioso.
Ed era Eugenij Morozov, il grande critico dell'era digitale. Massimo Russo, l'abbiamo in linea, buongiorno e benvenuti da Beta.
Buongiorno a voi gli ascoltatori.
Direttore della divisione Digital Espresso, ha sentito, dice Morozov, ci raccontano favole intrise di modernità e di ottimismo, però intanto ci stringono intorno un filo spinato invisibile su tutti i livelli. Ha ragione Morozov o esagera?
Ma che siano favole non sono assolutamente d'accordo, perché sono realtà. Ci piacciono, no? Oggi Facebook ha 1.700.000 di abitanti, quindi se fosse un paese sarebbe il primo paese del nostro pianeta, e circa 28 milioni di persone in Italia ci passano del tempo su base mensile, e quindi non sono favole, ma è la cultura del nostro tempo, è la contemporaneità, è ciò in cui noi viviamo. È chiaro che la contemporaneità porta nuove sfide e porta nuovi problemi. Molte delle cose che Morozov dice da questo punto di vista sono vere. È evidente che c'è un problema su come sarà organizzato il patto sociale, ad esempio, con il quale vengono governati i dati, ma è altrettanto evidente che la condivisione dei dati, ad esempio, permetterà delle opportunità nuove e diverse. Pensiamo al traffico, un modello nel quale ad esempio la nostra automobile condivida con una centrale che sarà probabilmente fornita in parte dalla casa che produce le auto e in parte con una centrale pubblica le informazioni sul traffico e sull'andamento del motore, sicuramente ci può dare in prospettiva una serie di vantaggi. Non è fantascienza, a Berlino i semafori già funzionano così, su molte strade svedesi stanno testando un sistema, per esempio, che segnala la macchina che segue se la macchina precedente è finita su una placca di ghiaccio. È evidente che questo comporta il fatto, per esempio, che sia tracciata la nostra posizione. È altrettanto evidente che questo succede in cambio di un beneficio. E così è per la sharing economy alla quale faceva riferimento Eugenij Morozov. Lì c'è ancora di più, c'è una questione di enorme efficienza. Restiamo in un ambito automobilistico, un'auto mediamente resta parcheggiata 23 ore al giorno, che significa che siamo tipicamente di fronte a una sovracapacità produttiva. È lo stesso per le case in affitto, le stanze in affitto di Airbnb. Si può mettere a efficienza tutto ciò? Si può fare attraverso le piattaforme digitali, che sicuramente non offriranno un reddito alternativo immediato alle persone, ma sicuramente danno delle integrazioni importanti. Per Airbnb già nel nostro paese questo accade anche con molti servizi di car sharing. È chiaro che questo porta dei problemi, parliamo del car sharing, è quasi da manuale direi, il rapporto tra Uber i tassisti, ma è più o meno quello che accadde quando c'erano le carrozze trainate ai cavalli. Nessuno pensò che non si dovesse far sviluppare l'industria automobilistica perché c'erano le carrozze trainate ai cavalli.
Ecco, diciamo che Massimo Russo, un dibattito del genere forse negli Stati Uniti è molto affascinante, in Italia c'è un po' il rischio che venga frainteso come un alibi per continuare poi a trascurare internet, cosa che l'Italia fa in modo drammatico, con conseguenze devastanti sulla nostra economia, visto che metà degli italiani praticamente non ci vanno di fatto quasi mai. E abbiamo girato proprio questa domanda a Evgeny Morozov, chiedendogli appunto se non c'è il rischio che queste critiche così dure al sistema di internet frenino appunto la diffusione della rete, che sta dando a molte aziende infinite occasioni di sviluppo e che soprattutto in Italia, appunto dicevamo, è ancora molto indietro. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Noi dobbiamo capire che ci sono altri metodi per utilizzare tutte queste piattaforme, tutti questi dati, tutti questi sensori. Noi produciamo dati non solo quando siamo in casa, quando siamo da soli, noi produciamo dati anche in un modo pubblico, sì, in un modo sociale, nelle città. Per esempio, le città dove noi viviamo può anche utilizzare questi dati per progetti sociali.
Lei nel libro propone di difendersi scollegandoci il più possibile dalla rete, senza però rinunciare alla rete. Ci spieghi meglio?
Tutti i metodi per accelerare l'accesso alle conoscenze sono buoni per l'umanità, però noi dobbiamo capire che se noi abbandoniamo tutti questi meccanismi a Google e a Facebook, per esempio, Facebook ha sviluppato un progetto in cui offrono internet quasi gratis a utenti in Africa, in India, dove la gente non hanno i soldi per pagare per la connessione. Certo, ci sono tanti vantaggi, però siti accessibili con questo progetto gratis sono solo di Facebook.
Ieri la Francia ha varato una legge che permette a tutti i lavoratori di ignorare le email e di spegnere il telefono fuori dall'orario d'ufficio. Anche lei parla molto della necessità di disconnettersi da internet quando non è necessario. In che modo?
Adesso ci sono applicazioni, programmi che possiamo comprare per limitare ciò che noi possiamo fare online. Qualcosa molto assurdo. Perché io devo pagare per non essere online? Però dobbiamo trovare altre metodi per pensare dove questa connessione online è utile e dove non è utile. Per esempio in biblioteche è necessario che noi creiamo zone con connettività, però è anche necessario creare le zone dove qualcuno può lavorare senza disturbo.
C'è chi propone quella che si chiama la tecnica di offuscamento, ossia confondere le idee a Facebook, a Google, facendo dei click, dei mi piace un po' a caso, contraddittori, facendo ricerche di cose che in realtà non ci interessano, per rendere le loro ricerche sulla nostra privacy inefficaci. Lei che ne pensa?
No, per me questo è una soluzione individuale a un problema politico e sociale. Dobbiamo affrontarli in un modo politico e economico. Come noi abbiamo fatto con queste aziende alimentari, così dobbiamo affrontare questi problemi. Non solo parlare del progresso tecnologico, dell'innovazione. Questo è importante, però è chiaro che c'è una certa politica, diciamo lobby, dietro tutte queste piattaforme.
I messaggi al 335-699-2949. Gigi da Genova invita alla moderazione nell'uso di internet. Yuri da Domodossola chiede invece maggiori investimenti delle aziende della Silicon Valley in Italia. Torno con Massimo Russo. Ha sentito questo problema, questa necessità di scollegarsi ogni tanto da internet, è giusta oppure anche qui un allarme eccessivo?
Ma ricordavate voi da studio questa legge francese? A me sembra un po' come se questa legge francese, che dà la possibilità, ha il diritto a chi lavora di chiudere e di sconnettersi quando non è in orario d'ufficio, mi sembra un po' la terza stagione di una serie televisiva della quale in Italia ancora non si è vista la prima, nel senso che da noi ancora non è arrivata la connessione, poi magari discuteremo se e quando ci dobbiamo sconnettere. La verità è che ci sono rendite di posizione nel nostro paese, ci sono una serie di opportunità per le aziende e per i più giovani, ci sono occasioni di sapere, di cultura, di libertà, che vengono dalla rete, certo con una serie di problemi che i nuovi entranti pongono, ma è altrettanto vero che la garanzia più forte in questo senso è sempre l'innovazione, perché qualche anno fa non c'era Snapchat, oggi Snapchat insidia Facebook.
Ecco,
Massimo,
io Massimo Russo devo purtroppo interromperla, l'appuntamento comunque con Massimo Russo è al Festival di Camogli vicino Genova per il Festival della Comunicazione, ovviamente ci sarà anche Evgeny Morozov. Grazie a Massimo Russo.